Come preannunziato, dovremmo tentare quest'oggi di concludere. Concludere, per così dire, ibridando due conclusioni concorrenti ma distinte, cioè quella della lettura di Billy Budd con quella complessiva del modulo in cui anche questo indugio si è collocato. Ecco, ricorderete come ieri si fosse introdotto a quella sorta di scena per più versi madre del racconto, quella in cui in qualche modo abbiamo letteralmente l'avvenimento che si trasmette ai piani superficiali della storia e che diviene in qualche modo il nodo tra i suoi riflessi mondani e la sua natura, come abbiamo visto, interiore. Cioè il confronto mediato dal capitano Worth tra Claggart e Billy. Abbiamo visto come il difetto di pronunzia, o per meglio dire il difetto rappresentato dalla balbuzia di Billy in situazioni di forte tensione emotiva, funga anche dal punto di vista tecnico-narrativo come un gigantesco accumulatore di tensione. Perché la balbuzia di Billy di fronte alla per lui inconcepibile accusa offre essenzialmente a Melville la possibilità di rendere evidente il concentrarsi della vicenda tutta in quel punto. Non a caso gli inviti reiterati del capitano Billy a procedere con calma e a rispondere con calma producono in effetto il risultato contrario. Questo perché la situazione in cui Billy viene a trovarsi è esattamente quella in cui la fisionomia dei tre personaggi, per così dire, tende a coincidere con la loro natura ad un tempo stesso singolare ed archetipica. La cosa è particolarmente vedente, come ricorderete, nel caso di Claggart, perché il suo sguardo rivela immediatamente, o per meglio dire con una rapidissima progressione, la caduta del suo aspetto umano e l'emergenza della sua natura di alieno. Così come Claggart si ritrova ad essere compiutamente serpente e serpente biblico nel suo sguardo, così Billy è in qualche modo proiettato verso la scoperta della incrinatura intima e decisivamente operante al cuore della sua perfezione mitica umana. E il capitano Ware è non a caso costretto, nel momento in cui questa tensione esploderà nel colpo che folgorerà Claggart, al modo della folgore divina, a prendere atto, per dirlo un po' alla Benjamin, della congiunzione e disgiunzione che questo opera tra l'ordine della giustizia e quello del diritto. Perché questo fondamentalmente significa dire che chi ha colpito Claggart era l'angelo del Signore e, come sappiamo, Billy ha essenzialmente una configurazione semiangelica, nel senso che la sua perfezione naturale lo proietta vigorosamente verso i piani alti della nave, quelli in cui in qualche modo la sua agilità giovanile di marinaio gioioso lo rende in qualche modo parte di una sorta di popolo degli uccelli. in qualche modo a sua volta connesso con una popolazione di angeli con la quale si riunirà in occasione della sua ultima elevazione, quella che stiamo per assistere, nel modo della impiccagione. Quindi, in qualche modo, l'accumularsi della tensione nel tentativo da parte di Billy di proferire parola si incaglia di fronte alla indisponibilità della parola per la condizione di Billy, perché la parola si sta dimostrando essere quest'altra cosa, la cosa che non a caso può manovrare Clagart, qualcosa che opera nella scissione, nella divisione, nella separazione tra la superficie e un supposto retro che sarebbe quello della realtà vera, retro che si può tutto al più purificare nella consapevolezza contemporanea dell'assenza di un'autosufficienza dell'orizzonte superficiale, ma contemporaneamente nella consapevolezza dell'assenza di qualsiasi mondo retrostante ad esso. Perché questa è la scienza del capitano Ware, che tutto sommato sa che in qualche modo dietro alle forme del mondo non c'è un mondo vero contro un mondo falso. C'è la consistenza utopica, acronica, della purezza di un sentire che è esattamente quella interiorità che il racconto deve far consistere. E su questo d'altra parte non torno, perché già si è detto più volte, la cosa ritornerà nelle battute conclusive, ma secondo una risorgiva diversa, che in questo correre del racconto verso una dimensione che consiste solo per virtù d'arte, noi troviamo, come possiamo dire, una sorta di emigrazione delle grandi forme simboliche del religioso, del liturgico, verso una dimensione apparentemente povera, fragile e impropria, quella dell'arte della parola, dove però esse, in un certo senso, possono presentarsi più intense e più vere, proprio perché non più appoggiate su qualcosa che le assume sì, ma solo parzialmente. Come dire, le religioni possono sempre essere sospettate di fare da copertura di interessi reali. Le grandi gerarchie spirituali possono proiettarsi in gerarchie sociali, in gerarchie politiche, possono diventare ideologie. Le grandi concezioni simboliche diventare dei baracconi per bisognosi di sensazioni forti. Insomma, in un'epoca in cui si va a piroscafi e non più a veglieri, ma la cosa era cominciata già prima, beh, sostanzialmente il mondo è anche, tutto sommato, limpidamente preda della contraffazione. Probabilmente al di là di questa ci si situa soltanto riuscendo a vivere delle vibrazioni così nitide, così decisivamente esatte, come quelle che somministra un racconto quando va avanti, ricordatelo, dice Merrill, soltanto con le sue proprie forze. Concedendosi, sì, un po' di filosofemi, un po' di meditazioni teoriche, molti riferimenti teologici, ma alla fine andando avanti solo con la propria forza, solo cioè col proprio diventare, in tutto il suo movimento di racconto e di scrittura, un simbolo vivente. Sotto questo profilo, la propensione del lettore ingenuo a identificare il racconto con un suo protagonista, e nel caso di un racconto come questo la cosa è piacevole perché Billy Budd è simpatico e in linea di principio si preferirebbe conoscerlo piuttosto che non conoscerlo affatto, visto quello che passa al convento mediamente. Ecco, questa propensione ingenua da un certo punto di vista, coglie un aspetto essenziale, non tanto nella ingenuità con cui ci si dimentica che il racconto è un racconto e che il personaggio non è qualcuno di cui ci si sta raccontando la storia vera accaduta a 2 chilometri da noi, ma nel senso che questo coglie un aspetto vivente e personale nel libro. L'idea che i libri siano persone, perché esistono soltanto nella loro capacità di esaltare l'intensità dell'evento individuale, anche quello del lettore, è una cosa che ritorna più volte nella riflessione sul fatto letterario e sul fatto artistico. Paspro Toto, Schlegel parla così all'epoca dell'Ateneum dei libri, e non a caso ricorda che la Bibbia letteralmente è termine che deriva dal greco, da Biblia, no? I libri, che sono sostanzialmente libri persona, libri che vengono incontro esattamente al modo dell'incontro angelico, quell'incontro in cui sostanzialmente si incontra il volto di Dio come nostro attraverso l'incontro di un angelo nelle grandi tradizioni mistico-esoteriche. Oppure in un ambiente totalmente diverso, ricorderete forse soprattutto la versione cinematografica che è di un personaggio che deve interessarci per il terzo modulo, ovvero sia François Truffaut, in Fahrenheit, no? Dove alla fine la vicenda conclude, si conclude con gli uomini libro, perché quel film, quel racconto, si svolge in un'epoca in cui i libri sono stati vietati. E quando se ne trova qualcuno ci sono squadre di disinfestatori che vanno a bruciarli. Per cui un gruppo di uomini decide di trasformarsi in libri, impegnando ciascuno di loro a imparare a memoria, a ripetere senza fine uno dei grandi libri della vicenda letteraria dell'umanità e a trasmetterlo a un altro che lo tenga in vita, che lo tenga in vita letteralmente con la propria vita, cioè con la vibrazione della propria voce, con il proprio respiro, con la propria esistenza anche biologica. Ecco, come abbiamo visto, la tensione si risolve appunto nel colpo folgorante, che ha la caratteristica tipica della folgore divina. Raggiunge il suo scopo senza fare tanto disordine. Come possiamo dire, senza fantasmagorie sanguinarie, un colpo che arriva esattamente al centro della fronte, nella sede ambigua, ahimè, del pensiero, che esenta Klaggart dalla sofferenza della sua vita, dopo tutto, e che si traduce soltanto in una riga nera di sangue tra il naso e l'orecchio, diciamo anche con un danno estetico minimo. Quindi letteralmente una scarica elettrica che produce il suo risultato subito, uno due rantoli e l'uomo è morto, e Klaggart assume la consistenza di un che di rigido. Tutti i personaggi sono tendenzialmente chiamati ad assumere una rigidità esterna. Klaggart adesso è rigido nel senso che è un cadavere stecchito, ma nella scena che vedremo tra poco, quella a cui affideremo la concentrazione dei significati finali dell'esposizione, tutti si stecchiscono, nel senso che Billy ovviamente viene, come vedremo, impiccato, e quindi a un certo momento diventa anche lui una marionetta rigida, legnosa, appesa ad una corda. Ma come vedremo, il capitano Ware, che dovrà controllare a sua volta un potenziale traboccare di sentimento, cosa impossibile per chi sa che non c'è nulla che possa traboccare. Il capitano Ware, come sappiamo, è l'ascesi più radicale nei confronti di qualsiasi tentativo di espressione. Sa che sostanzialmente l'onestà nel senso dei grandi moralisti libertini, dico di La Rochefoucauld, insomma, no? Quell'onestà che in qualche modo è sagesse, consiste nel sapere che il mondo è un teatro e che non c'è verità in esso e che fuori, come prima si diceva, c'è soltanto il sentimento veritiero di questa ulteriorità, non ci sono sentimenti da far traboccare, diventano finti non appena compaiono, no? Ecco. Su questo, tra l'altro, è un altro grande tema, cioè, come di consueto vi segnalo che di fronte ad ogni svolta di un grande racconto, di una grossa invenzione letteraria, c'è tutta una filiera di situazioni sorelle, per così dire, no? Ecco. Questo tema della impronunziabilità del sentimento, sospeso tra critica del trattenimento orgoglioso e critica della pretesa espressivistica, è un grande tema sia della letteratura tedesca sia della letteratura inglese. Pensate a quella immensa scrittrice, una dei personaggi più intelligenti che abbiano preso una penna, che è Jane Austen, che produce libri e libri su questo. Orgoglio e pregiudizi e così via, no? Sostanzialmente. Su questo filo di rasoio, no? Se sia meglio confessare un sentimento, sia meglio trattenerlo perché non si sa se confessato sia ancora vero, perché non si sa se spiegato valga ancora la pena che venga capito, perché bisognerebbe capirsi senza dire, oppure si è condannati a dire senza capirsi e in mezzo c'è soltanto la finezza del tono e il sentimento di una propria dignità confermata dall'interiorità che possa decidere. Questo, insomma, pensate poi tantissimi altri autori, non sempre all'altezza ovviamente della gigantesca Jane Austen, ovviamente su questo stesso tema in contesto inglese, no? O in ambito tedesco, all'epoca, un po' prima, anzi qualche decennio prima delle vicende narrate da Billy Bard, pensate a quel monumento del trattenimento, del, come possiamo dire, del proprio sentire, che è il capitano Telheim della Mina for Barnum di Lessing. Lessing è un autore che si legge poco quasi tutto di quell'epoca, però andrebbe riletto qualche volta, effettivamente, forse su questo terreno è tra le intelligenze più sottili, insomma. Beh, ma poi sostanzialmente forse questo è un tema che poi novecentescamente è onnipresente. Harry James, che avremmo dovuto prendere in considerazione nel giro di vite, in altri testi più ancora che in quello, ne riprende la traccia con eccezionale forza. Pensate soltanto a Portrait of Lady, The Wings of the Dove e così via, sì, Il portato di signora, Le ali della colomba e compagnia cantante, oppure già citata una sua versione declinazione femminile, Edith Wharton, L'età dell'innocenza, è uno splendido testo a ridosso di questo tema. Ecco, dicevo, però, il capitano Ware a sua volta assumerà una rigidità che non a caso, con uno splendido paragone, con una splendida analogia, Melville presenterà come la rigidità di un fucile su di una rastrelliera. Rafforzando il tutto con una immaginazione ulteriormente militare. È proprio la rastrelliera dei fucili della nave, no? Dove si mettono le armi. Quindi tutti si ritroveranno in una sorta di grado zero della partecipazione mondana. Quello della marionetta cadavere, quello del pezzo dell'uomo diventato un pezzo di legno. Ma che al cuore forse della nostra presunta vitalissima vita ci sia il segno netto, secco e in un certo senso disciplinato di una nostra versione marionetta è un altro grande sospetto che la letteratura sa coltivare, insomma, no? Ecco, un po' prima del Vishnu che abbiamo visto, al cuore dell'opera di Kleist sta quella cosa stupefacente che suggerisco alla lettura, perché forse qualcuno, no, forse no, ricorda, avevo letto in altra epoca, ma rapidamente, che è il saggio sul teatro di marionette. Buchner stesso, sapeva essenzialmente giocare con le marionette. Leons und Lena, uno dei suoi drammi appunto più famosi, è fatto di personaggi marionette. Cioè, forse noi siamo in realtà per quasi tutto ciò che siamo, soltanto marionette. E forse la nostra verità sta nel nostro aver rapporto con la nostra marionetta, insomma, qualcosa di simile. La marionetta sta all'uomo come la scrittura, analogia un po' goffa e sia chiaro, ma per intenderci, come la scrittura sta alla viva voce. Platone nel Fedro con il mito di Tretamus e del dio Teut aveva ammonito sul fatto che la scrittura è un ambiguo rimedio, perché serve a ricordare tutto ciò che non si ricorderebbe, a sapere tutto ciò che non si può tenere a mente, ma che nello stesso tempo forse rischia di convincerci che ciò che non sappiamo e che ciò che non teniamo a mente è come se l'avessimo in mente anche quando non l'abbiamo. E conseguentemente la grande risorsa della scrittura rischia di diventare perdita dell'esperienza diretta del nostro pensiero. Non abbiamo più rapporto con la vita vera del nostro pensiero perché pensiamo che il pensiero sia salvo scritto nei libri. Però nello stesso tempo la scrittura, anche Platone a suo modo lo sapeva, è qualcosa che non viene banalmente, come spesso pensiamo, genericamente dopo il linguaggio. Sta in qualche modo al suo cuore, e a questo servono essenzialmente, a spiegarcelo, le lingue sacre. Le lingue, ad esempio, l'ebraico della Bibbia in definitiva, no? E partendo da quel libro non si penserebbe mai che prima si parla e poi si scrive, perché tutto il mondo in realtà è tessuto delle lettere che compongono la sacra scrittura, no? In una delle tante immaginazioni mistiche soltanto il mondo è soltanto il frutto di una yod che cala quando il grande Malbush, la grande veste di luce tessuta di lettere di Dio, si ripiega e ne scende semplicemente una lettera, e basta una lettera a produrre il mondo in tutta la sua pluralità di forme. La lettera quindi è qualcosa di scheletrito, di vuoto, di morto rispetto al linguaggio, ma quasi tutto ciò che ci caratterizza, la nostra identità, il nostro io, sta in qualche modo in rapporto con essa, con la lettera. E quindi non è un caso che i nostri tre personaggi si ritrovino nel momento in cui illumina potentemente dall'interno il senso dell'interiorità, di un destino eterno, appaiono per il mondo freddi e stecchiti, come una lettera che imprigioni in sé, apparentemente, qualcosa di una vita che da essa se n'è andata. Su questa idea della scrittura come qualcosa che è in perdita rispetto alla vita, ci sono, anche qui, indicazioni per chi le vuole seguire, nessuna imposizione, pagine stupende nella quinta incompiuta delle Unzeitgemäße Betrachtungen, cioè delle considerazioni inattuali di Nietzsche. Quella quinta inattuale progettata, in parte scritta ma mai completata, che si intitolava significativamente Wir Philologen, noi filologi. I filologi sono coloro che studiano la lettera. I filologi sono coloro che studiano la scrittura, le cose e i discorsi scritti, no? Wir Philologen, no? Dove appunto si parlava di questo processo di Entsinnlichung, di desensibilizzazione, che comincia col maestro che costringe a scrivere, poi a scrivere con bella scrittura, il che vuol dire una scrittura standardizzata, poi arriva lo stampatore che trasforma la scrittura che porta bene o male il segno della nostra mano in un carattere a stampa, poi il filologo che decide che in un certo caso abbiamo scritto quella cosa e solo quella cosa, e la vita che sta dall'altra parte, la vita che era nella voce e che doveva passare nella scrittura, passo dopo passo se n'è andata. L'altra faccia del discorso che vi ho appena fatto. Ecco, allora però a questo punto nell'ordine del mondo, no? Di quell'ordine del mondo che, come abbiamo visto, non basta a fornire elementi per capire il cuore, no? Ricordate, no? Il giudice che era pieno di sapere giuridico, ma non sapeva come funzionava il cuore della ragazza, per cui la ragazza lo intorta come vuole, no? Esempio che aveva fatto precedentemente. Allora, nell'ordine del mondo, queste tre persone che si trovano al momento della decisione della loro vicenda, così vicine all'oltre, diventano come tre manifestazioni minime di mondo, tre pezzi di legno, tre marionette senza vita. Lo stesso capitano Ware, dopo l'impiccagione di Billy, è come proiettato verso la sua prossima fine. Verrà ucciso in battaglia, come già vi anticipavo, prima di morire nello stupore generale, perché nessuno si ricorda neanche più dell'episodio, mormora, le sue ultime parole sono solo il nome di Billy Budd. Come se dalle vicende di Billy in poi solo questa presenza ci fosse stata nella sua mente. E come se al momento di chiudere la sua vita, le uniche parole che indicano l'essenza della sua vita sono le parole che indicano la relazione della sua vita con quell'avvenimento. Bene, cosa accade subito dopo allora la scena in cui Billy Budd spara il suo pugno folgorante, fulmineo, contro Claggart? Quanto è implicito nella immediata, altrettanto folgorante, affermazione del capitano, cioè l'angelo di Dio ha colpito Claggart, ma l'angelo di Dio sarà impiccato. Viene di fatta convocata tutta la scena in questione, molto bella, e spero che la leggerete, viene convocata una sorta di corte marziale sulla nave. E di fronte alla corte Billy finalmente spiega a suo modo come sono andate le cose. E a questo punto sostanzialmente il capitano, che ha per lui la più totale delle adesioni, la più piena delle ammirazioni, convince la corte che Billy è perfettamente innocente e che va impiccato. Perché? Perché Claggart a suo modo aveva ragione. C'è appena stata l'ammutinamento del Nord, E il fatto resta nell'ordine mondano un fatto. È un capo d'armi ammazzato con un pugno da un gabbiere. Il meccanismo funzional disciplinare della nave non può prevedere altro che il ripristino immediato e potenziato della propria forza coerente. Non ci può essere dubbi che Billy è innocente, ma non ci può essere alcun dubbio che la sua condanna sia necessaria. Necessaria a cosa? Necessaria a far permanere la forza nell'ordine di quel diritto che non può rendere giustizia alla giustizia palesemente, perché sennò Billy dovrebbe vivere, ma che è l'unico riflesso depotenziato e misero che nell'ordine mondano sia possibile attivare della giustizia. Quindi l'unico omaggio che si può rendere a Billy per la qualità superiore della sua interpretazione della condizione umana è di mantenere l'artificialità del diritto, di fare del diritto quell'omaggio ambiguo alla giustizia che consiste nel non pretendere che il diritto possa essere giusto, ma che possa semplicemente produrre quel poco di ordine che nel mondo è possibile quando si sappia che al mondo agisce la forza che ha cambiato gli occhi di Klagert negli occhi di un serpente. E non vorrei rendermi ancora più antipatico con un altro volo, però ricordo ad alcuni che potrebbero essere interessati alla cosa che Herman Melville è non a caso uno degli autori prediletti del grande giurista e filosofo tedesco Carl Schmitt, che non a caso in una delle sue opere più atipiche, perché è scritta durante la sua carcerazione come collaborazionista dei nazisti, insomma, alla fine della guerra, un'opera che si intitola Ex Captivitate Salus, in latino nell'originale Schmitt, è un Carl Schmitt con la C, è un tedesco cattolico, per cui il latino conta e conta molto, in definitiva. Egli tenta di rappresentare se stesso, oltre che come un epimeteo cristiano, come una replica del personaggio di Melville, Benito Sereno. Di questo non dico al momento molto, però è certo che se avesse in qualche modo tenuto presente Billy Budd, che forse Schmitt ha trascurato perché Billy Budd è stato pubblicato molto avanti nel Novecento, no? Certo Schmitt era vissuto fino a qualche anno fa, avrebbe potuto serenamente conoscerlo, ma forse non era il Melville della sua giovinezza, quindi non era il Melville in qualche modo che contava. Ebbene, su di esso probabilmente avrebbe potuto riflettere, perché in questo senso Billy Budd tocca proprio una questione in definitiva: il diritto, l'organizzazione mondana della forza è qualcosa di poco più che miserabile, ma è questo che gli dà la sua forza terribile. Il capitano Weir può stimare una situazione nella quale deve uccidere un innocente? No, evidentemente no. Però questa è l'unica alternativa al puro disordine. A anzi, in un certo senso, Schmitt direbbe, lo Stato moderno, lo Stato della sovranità, del monopolio del potere, della rappresentanza. Perché bisogna idolatrarlo come abbiamo fatto fino ad oggi? Forse per un solo motivo, perché con tutti i suoi scheletri nell'armadio riesce a produrre diritto, un diritto che è solo diritto dello Stato, un diritto che è solo razionalizzazione neutralizzante della forza, ma che almeno è diritto. Ha in sé qualcosa che rinvia ad un ordine, anche se un ordine povero e costoso, come si può verificare tutte le volte che per un'esigenza di mantenimento del diritto si debba sacrificare un pezzo di vita o si debba sacrificare l'innocenza di qualcuno. Rispetto a questo, cosa c'è? Torniamo al nostro racconto. C'è la superiore intesa di coloro che sanno che è così. E questa superiore intesa è quella che si istituisce tendenzialmente per la mediazione dei personaggi con il lettore. Qui abbiamo, non a caso, un altro spazio scuro, spazio buio, spazio dove il nostro sguardo, anche mediato dal narratore, non può entrare. Ed è quello del colloquio privato, che aggiunse arriva qualche pagina dopo, del capitano con Billy Budd, in cui, sul quale abbiamo solo delle possibili fantasie, nessuno c'era lì, neanche il narratore, che pure così insediato nell'interiorità, può pensare di darcene la descrizione. Può solo diventare la voce di quell'incontro, nel quale i due uomini si intendono perfettamente. E nella loro reciproca amorosa stima vi è anche la condivisione della inesorabilità di quanto accadrà successivamente. Per questo tramite, saltando alcuni passaggi, arriviamo alla scena dell'impiccagione, che è quella su cui adesso sosteremo. E noterete che la scena che porta l'impiccagione dintorni è intessuta di elementi che indicano esattamente il concorrere delle tradizioni simboliche, delle tradizioni mitiche, a disporsi ordinatamente all'interno del simbolo complessivo del racconto. La notte, così luminosa sulla controcoperta, ma ben diversa nei cavernosi ponti sottostanti, tanto simili nei loro livelli alle gallerie sovrapposte di una miniera di carbone, la notte luminosa trascorse. Notate, notte luminosa e sottosuolo, sottosuolo che sembra quello di una miniera di carbone. La miniera di carbone non è che ci sia a caso, sapete, voglio dire. La miniera di carbone è qualcosa di infernale, non soltanto per la relazione ovvia e destinale del carbone con il fuoco. La miniera di carbone è un po' un inferno dei vivi e l'Ottocento è una sagra delle miniere di carbone. E la grande rivoluzione industriale è fatta sostanzialmente con miniere di ferro, carbone, fonderie, acciaierie. E nello stesso tempo la miniera di carbone è il sottosuolo ed è esattamente quella dimensione di abissi a cui siamo stati iniziati attraverso Klagert. È essenzialmente quel mondo al di là della superficie gioiosa della vita di Billy, che è andato progressivamente disegnandosi. Sì, anche come avrebbe detto Emily Dickinson, più o meno nella stessa epoca, anche il cuore ha i suoi labirinti, no? Anche anche il cuore al suo sottosuolo. Sopra c'è la notte luminosa. E come sappiamo, la metafora della notte stellata è per eccellenza la metafora dell'armonia del mondo nella sua relazione col divino. Il grande Fray Luis de León, proprio di fronte alla notte stellata, non ci dice, no? La remora di grandezza, no? Morada di grandezza, appunto, no? Templo de claridad y hermosura. Ecco, la notte stellata, la notte luminosa, quella cara a tanti ricapitolazioni mitiche in Shakespeare, no? Pensate soltanto all'inizio dell'ultimo atto del Mercante di Venezia, in una notte come questa, e seguono miti su miti, no? Tutti richiamati allo splendore della notte. Ecco, la notte luminosa però trascorre, ma come il profeta che dileguandosi in cielo sul carro gettò il proprio mantello a Eliseo, la notte allontanandosi trasmise la sua pallida veste. Elia, la Bibbia, una volta di più, è la Bibbia in uno dei suoi passaggi grossi, perché è uno di quelli da cui discende una grande tradizione mistica, tutta la mistica della Marcavà, la mistica del carro, che viene un po' da qui, un po' dal libro di Ezechiele. Cioè, come sapete, il profeta Elia, tocca a pochi, se ne va in cielo. Viene portato, non muore, viene portato direttamente in cielo su di un carro di fuoco. Il carro di fuoco, appunto la Merkavah, si tradurrà in tutta una serie di sviluppi simbolici nella tradizione cabalistica, mescolandosi con l'immagine del trono divino, e poi la ritroviamo nelle tradizioni ebraiche nei posti più strani, anche più inquietanti. Merkavah è il nome che gli israeliani danno a un loro carro armato, ad esempio, molto concretamente circolante, sparante, ad esempio. Qualche anno fa, una ventina d'anni fa, quando un regista canadese volle dedicare un film a una serie di atleti inglesi delle prime Olimpiadi, uno dei quali era un ebreo, intitola il film Chariot of Fire, no? Carri di fuoco. Cioè, voglio dire, questo tema del carro è un sigillo, per così dire, che segue all'interno di molte tradizioni. Comunque, quando Elia sale in cielo col suo carro, getta il suo mantello a Eliseo, il profeta Eliseo. È un gesto significativo, perché, come possiamo dire, è come un lascito terreno di un movimento che apre in qualche modo il cielo, no? E non a caso la notte, in questa similitudine, trasmette la sua pallida veste al giorno nascente. Il giorno, che comincia a essere accennato dalla prima aurora, ha una luce tenue e pallido. Ed è come se sostanzialmente la notte stellata, fuggita come Eliseo nell'alto cielo, lasciasse solo un mantello di luce tenue. Difatti una luce timida e mite si divò a oriente, dove stese un diafano bello di bianco vapore striato. In inglese, coloro che lo conoscono un po' in inglese lo potranno vedere, è una lingua infinitamente attraente, perché gioca tra massima concretezza, come possiamo dire, della lingua quotidiana e grande impreziosimento dei termini di provenienza latina. Come sapete, in inglese si può giocare molto, è un problema per noi quando leggiamo in traduzione da questa lingua, quando è la lingua di Shakespeare e di Melville e non quella delle istruzioni per l'uso degli elettrodomestici, nel senso che conosce registri diversissimi. Per cui si può dire la stessa cosa, e noi traduciamo in un determinato modo, usando... Shakespeare era così in maniera diversa. Una lingua tecnica, una lingua molto concreta, una lingua da artigiani, che però sono artigiani che hanno letto la Bibbia, Virgilio, Shakespeare, Omero, in greco e in latino, non so se mi spiego. E quindi sostanzialmente questa lingua che gioca piani diversissimi, semplicemente giocando sulla scelta delle parole che in inglese possono definire una determinata cosa. Cioè ad esempio non so, il diafano bello nella traduzione che io leggo è diaphanous fleas, no? Si poteva anche dire in un altro modo, no? Usare l'espressione d'origine greca diaphanous, no? Qua qui la sceglie, insomma, è un gioco essenziale volendo nella lettura per le cose anche che stiamo dicendo, però effettivamente non possiamo rubare anche senza poi riuscirci bene il lavoro agli anglisti, insomma, comunque tenetelo presente. Quindi abbiamo in altri termini il profilarsi di una luce orientale, è il comparire in altri termini di un oriente, cioè di una rivelazione prima. Se vogliamo, è la luce del regno di Oriente, quello, ricorderete, di cui parlavamo con a proposito del canto della perla. Lentamente la luce si fece più intensa, all'improvviso a poppa batterono 8 tocchi di campana, segnano un cambio di guardia, però segnano anche nella progressione di questa scena come l'origine di un che di acustico. Questa è quasi una scena da primo giorno del mondo, è da creazione. Compare la luce, dopo che appunto il cielo stellato e divino se n'è andato, mediato non a caso dal carro di Elia, e sullo scenario di una luce bianca compare il primo suono, che sono gli 8 tocchi di campana, cui da prua rispose un unico colpo metallico e più forte. Erano le 4 di mattina, subito si udirono i fischi argentini, sì, i fischi d'argento, non proprio silver, i fischi argentini che chiamavano a raccolta tutti gli uomini per assistere alla punizione. I marinai della Guardia Franca si riversarono dai grossi boccaporti orlati da grappoli di pesante palle di cannone, sparpagliandosi assieme alla guardia che già si trovava sul ponte nello spazio tra l'albero di Maestra e l'albero di Trinchetto, compreso quello occupato dalla capace barcaccia e dalle nere aste allineate ai due lati di essa, barca e aste costituendo un punto d'osservazione elevato per i ragazzi della Santa Barbara e per i marinai più giovani. E come vedete, qui lo sguardo del narratore ci costruisce la nave. Escono in qualche modo da sotto ponte i marinai e il loro movimento, qui è veramente cinematografico, la procedura che caratterizza certo Orson Welles per gli amanti, dico, del genere. Effettivamente abbiamo proprio un prodursi dello spazio, spazio dopo spazio viene montato in definitiva, no? Lo spazio è una sorta di grande piano sequenza, no? Che proprio produce tutto lo spazio man mano che lo indica. Nella coffa un gruppo diverso formato da una guardia di gabbieri si sporgeva dalla balaustrata di quel balcone marino, non certo piccolo in una 74, osservando la folla sottostante. La 74, come ricordate, è la nave, che viene definita 74 perché le navi tecnicamente si distinguono per la quantità di cannoni che portano. Quindi indicano anche la taglia della nave. Una 74 è una nave da guerra tra le più grandi. Nella marineria inglese del tempo viene subito dopo le 90. Che sono le corazzate del tempo. siamo andati letteralmente alla ricostruzione della nave contemporaneamente come costruzione fisica e come costruzione della composizione della sua trama umana, del suo equipaggio. È per la nave che si fa tutto questo, è per ciò che la nave significa che si fa tutto questo. La nave deve esserci tutta, perché l'operazione che sta per avvenire, che è l'impiccagione di sto povero Cristo, essenzialmente rappresenta come una rinascita potenziata del suo funzionamento. Uomo, ragazzo, nessuno parlava se non in sussurri, e i più non parlavano affatto. Come notate, abbiamo uno spazio sonoro rarefatto, ci sono stati colpi di tocchi di campana, c'è stato il grande colpo dal castello, ci sono i fischi, ma le voci umane compaiono tutt'al più nella forma di un tenue brusio. Il capitano Ware, che come in precedenza era al centro dell'assembramento degli ufficiali, stava ritto sul bordo del casseretto, il viso rivolto a prora. Sotto di lui, sul cassero, è notata qui proprio la gerarchia, era schierata in pieno assetto la fanteria di marina, proprio come quando era stata pronunciata la sentenza. Un tempo in mare l'esecuzione per capestro di un marinaio militare avveniva di solito al pennone di trinchetto. In questo caso si designò per speciali motivi il pennone di maestra. Quindi siamo ancora più in alto. Sotto un braccio di quel pennone venne ora condotto il prigioniero assistito dal cappellano. Si notò allora e si fece osservare in seguito che in quest'ultima scena il buon uomo mostrò di far poco o nulla per semplice dovere. Qui adesso comincia una progressione che descrive la partecipazione all'evento, che ha come sua caratteristica il fatto che tutti vengono progressivamente coinvolti attraverso la loro dimensione di interiorità. Per cui ciò che accadrà sarà per tutti qualcosa di cui non potranno però tenere registrazione nell'ordine della conversazione mondana. Qualcosa di miracoloso che avviene al loro cuore, ma che sfugge all'ordine del discorso che poi se ne potrà fare. Il cappellano stesso, in altri termini, che deve essenzialmente dire le solite due buone parole e poi lasciare che il tizio venga impiccato, non si limita a fare genericamente il suo mestiere, ha una partecipazione molto particolare, è coinvolto in misura insolita. Ebbe, è vero, un breve colloquio con il condannato, ma il Vangelo genuino non era tanto nelle sue parole, quanto nel suo aspetto e nel suo atteggiamento verso Billy. Notate? Il Vangelo, che è l'elemento proprio di messaggio, non era nelle sue parole, le parole non a caso appunto, stanno venendo estromesse, ma nel suo atteggiamento, passaggio a un elemento più di interiorità. Due sottonocchieri portarono rapidamente a termine gli ultimi preparativi sulla persona del giovane. L'esecuzione era prossima, Billy era in piedi, con il viso rivolto a poppa. Al penultimo istante, le sue parole le sole che disse, parole pronunziate senza nessun impedimento. Senza nessun impedimento vuol dire senza balbettare. A questo punto Billy non balbetta. E a questo punto il suo vizio, l'elemento di imperfezione che lo ha in un certo senso condannato, non c'è più. Furono queste, è proprio God bless Captain Ware, no? Dio benedica il capitano Ware. Quelle sillabe così impreviste che giungevano da un uomo con il cappio ignominioso attorno al collo, la benedizione diretta a poppa verso i palchi di comando da un uomo che secondo le convenzioni era un criminale, sillabe inoltre pronunziate nel tono limpido e melodioso di un uccello canoro, in procinto di spiccare il volo dal ramo, produssero un effetto straordinario, intensificato dalla rara bellezza fisica del giovine marinaio che le recenti esperienze, acute e profonde, avevano reso spirituale. Come notate, abbiamo una spiritualizzazione dell'aspetto di Billy e quindi, visto che se n'è andata la balbuzie, una trasposizione adesso piena, dopo che era stata intermediamente realizzata nel corso del racconto, della sua fioritura naturale nell'ordine traslato e soprannaturale. Ma per farlo si è passata la barriera mortale. Billy adesso muore. Ma nel passare questa soglia, l'imperfezione che lo porta a morte è un'imperfezione superata. Non c'è più la balbuzie e la sua bellezza adesso è una bellezza tutta spirituale che recupera pienamente in sé quella fisica. Questa cosa ha un po' a che fare con una questione di cui parlavamo nel primo modulo, no, a proposito della tragedia. A ridosso, in questo caso, di Aristotele. Perché, sì, essenzialmente il luogo in cui la tragedia si compie, quello in cui la Tiche decide della concatenazione dell'azione, beh, è un luogo che sta tra la vita e la morte, e tra l'umano e il divino. E lungo questo solco, questa barriera, effettivamente gli umani e gli dèi si scambiano i loro aspetti. Gli dèi entrano in scena e gli uomini assumono una dignità, una corporatura divina, uno splendore divino. E ovviamente le parole in questione di benedizione al capitano Ware sono evidentemente parole che suggellano l'intesa che prima c'è stata tra Billy e il capitano. Letteralmente volano dal Billy al capitano sopra la nave, in un certo senso trafiggendo, confermando e lasciando. È il mantello di Eliseo che resta di Eliseo quando Elia vola verso il cielo, l'ordine terreno e mondano della nave. Il gioco è letteralmente questo: tra Billy e il capitano c'è un'intesa superiore. Questa intesa superiore porta lontano dalla nave, ma portando lontano dalla nave lascia alla nave una conferma del suo ordine che la nave è necessaria. È il trionfo di quella ulteriorità alla cura di se stessi come propria immagine, che in maniera diversa presenta in tutti i personaggi che ci riguardano. Il capitano Ware, che come sappiamo cura la salvezza della nave e non fa cura del proprio prestigio, della propria gloria. Billy, che è totalmente inconsapevole di sé, e Clagart, che è disposto a morire pur di servire la sua volontà distruttiva. Quindi questa benedizione coglie tutti di sorpresa e determina una sorta di grande sgomento, o per meglio dire di grande commozione in tutti. Determina in tutti un sentimento come inspiegabile. Tanto più appunto che Billy la pronunzia con questa voce da uccello canoro, che in qualche modo sembra proprio alludere ad una dimensione, a questo punto anche sonora, acustica, di gloria celeste. Ma chi si attenderebbe mai di trovarsi segni di paradiso in un'impiccagione e per di più per vergognosi motivi? Senza volere, come se l'equipaggio della nave fosse soltanto il veicolo di una misteriosa corrente elettrica locale, giunse a una sola voce dalla coperta e dalle coffe un eco risonante per simpatia. E qui è un pezzo di virtuosismo di Melville. Dio benedica il capitano Ware, cioè tutti quanti pronunciano la stessa frase di Billy che è rivolta al capitano. Però, eppure in quell'istante, soltanto Billy essi dovevano avere in cuore come davanti agli occhi. Cioè, la situazione è questa, Billy dice viva il capitano Ware, tutti quanti folgorati, per motivi che poi non sanno spiegare, da questo gesto lo ripetono. E quindi in realtà dicono viva il capitano Ware, però dicendo viva il capitano Ware pensano solo a Billy. Nel senso che si sono totalmente fusi con il suo gesto e questo è il modo per loro di avere letteralmente Billy nella mente, nel cuore e non solo negli occhi, perché negli occhi l'hanno davanti. Anche qui un altro aspetto di passaggio all'interiorità. Passaggio all'interiorità che però passa proprio nell'ordine delle cose dette attraverso il nome del capitano Ware, che diventa paradossalmente il nome con cui si può dire Billy. Questa diventa la cosa interessante. Il modo in cui l'equipaggio può nominare la propria unione con il ragazzo che sta per morire è paradossalmente dato dalla benedizione del nome di chi lo sta facendo uccidere. A quelle parole, che è un gioco, ripeto, abbastanza interessante per ciò che appunto che riguarda il rapporto interiorità-mondanità, ma anche per ciò che riguarda, come possiamo dire, il rapporto tra parola e espressività, insomma, no? Qui non abbiamo la via diretta, che sarebbe dire un Dio benedica Billy Budd. No. Si passa attraverso il gesto con cui Billy Budd passa nell'ordine della spiritualità in cui non c'è più vizio, che significa però passare attraverso la barriera della morte. A quelle parole, all'eco spontanea che le rimandò come un'onda, il capitano Ware, forse per uno stoico autocontrollo, era la cosa che vi annunciavo prima, o per una sorta di paralisi temporanea provocata dalla violenta emozione, rimase rigido, eretto, come un moschetto nella rastrelliera dell'arniere. La parola di Billy ha su di lui lo stesso effetto, in un certo senso, che ha avuto il gesto, pugno, di Billy su Clara. Anche lui viene folgorato dalla benedizione che gli viene rivolta. Perché sa che in questa benedizione c'è contemporaneamente il mistero di iniquità, che tutto nasce, sembrerebbe, dal mistero di iniquità della perversione naturale di Clacker, ma anche il mistero della salvezza, quello per cui abbiamo visto prima Billy contorcersi come un uomo crocifisso. E che questa cosa avviene adesso, avviene in un certo senso sempre adesso, è una partita aperta adesso. Lo scafo, riprendendosi adagio dal rollio regolare a sottovento, si stava in quel momento equilibrando quando fu dato l'ultimo segnale tacito e prestabilito. E proprio allora accadde che il vello di vapori che incombeva basso a oriente fosse trafitto da un tenue splendore. Situazione pittoricamente nota, no? Nubi, taglio di luce che la attraversa. Qui possiamo dire, chi ha familiarità con la vicenda della pittura di questi secoli sa che, insomma, quando c'è una luce che passa attraverso le nubi, insomma, c'è qualcosa oltre le nubi esplicitamente indicato o alluso ellitticamente. Come il vello dell'agnello di Dio contemplato in una mistica visione. Il vello dell'agnello di Agnus Dei, no? Agnus Dei, qui tollit peccatamune, definitivo, no? Cioè l'agnello di Dio è la figura mistica di Cristo. Qualcuno avrà visto, se non altro in riproduzione, se non è stato là dove si trova, in Fiandre, il miracolo, l'allegoria dell'agnello di Van Eyck, no? Insomma, l'agnello di Dio che indica in qualche modo Cristo come vittima sacrificale e che è non a caso rappresentato con la trafittura di luce. E quindi in qualche modo proprio il fatto che le nubi si atteggino in maniera tale da far comparire una lama di luce che attraversa, le attraversa come una lama ferisce l'agnello, per sacrificarlo, proietta sulla scena l'immagine del sacrificio cristiano. E in quel preciso istante dimenticavo ovviamente, ma forse è fin troppo ovvio, che l'agnello di Dio è anche per una parte ciò che rinvia il velo d'oro. E il velo d'oro, ne abbiamo parlato, vi ricordate, in altra epoca, è non a caso il velo della capra che aveva in qualche modo allattato Giove, no? E che dopo la morte si trova in Colchide, dove andranno a ricercarla gli argonauti guidati da Giasone, e dove verranno aiutati a coglierlo da Medea. Quindi il velo dell'Agnus Dei diventa anche un riferimento una volta di più alla condizione della nave, attraverso il rinvio al velo d'oro che prevede non a caso una grande vicenda marinara, l'impresa degli argonauti. E in quel preciso istante, seguito dalla fitta calca dei visi rivolti in alto, Billy ascese, no? Quindi siamo proprio letteralmente a una sorta di ascensione in cielo, e ascendendo si colorò del rosa acceso, full rose, la rosa pieno dell'aurora. Cioè, in altri termini, prima abbiamo visto che mantello di Eliseo la notte lascia una luce bianca, ma adesso durante la cerimonia, si fa per dire, della impiccagione, la mattinata è proseguita. Siamo in un momento, non a caso, intensissimo, anche per l'evoluzione del giorno, perché è uno di quei momenti in cui la luce cambia rapidamente, cambia a vista. E non siamo più nel bianco. Adesso siamo nel rosa pieno. Quindi, se all'inizio abbiamo visto segnalato un oriente appena accennato, argenteo e freddo, adesso che Billy è morto e sale verso il cielo impiccato, l'elemento roseo delle sue guance, che era stato ripreso ripetutamente, diventa il rosa di una aurora trionfante. E quindi adesso l'Oriente è pienamente Oriente, no? E in un certo senso all'Oriente si è pienamente tornati. In un certo senso la vicenda ha riportato alla verità del suo inizio. Billy, morendo per la sua imperfezione, è diventato vero in un ordine traslato. In un certo senso, proprio come un racconto gnostico si vuole. Con sorpresa di tutti, la figura legata, giunta all'estremità del pennone, non ebbe, parve, nemmeno un movimento, se non quello impresso dal retto rollio dello scafo, così imponente. Letteralmente, so majestic, no? Così maestoso. Quando il mare è tranquillo, in una grande nave con grossi cannoni. Anche Billy, come vedete, punto finale, è a sua volta in moto. e oscilla quel poco che necessariamente deve oscillare, ciò che è appeso a un pennone quando una grande nave va con il mare tranquillo. Verrebbe in qualche modo alla mente una delle la conclusione proprio del Benito Sereno di Melville, quando il capitano Delano dice a Benito Sereno che dopo tutto la sua vicenda è stata terribile, insomma basta guardare il mare, le onde si sono ricomposte, il mare, il vento, il cielo hanno già dimenticato. Ma gli risponde non a caso in quel caso il capitano Benito Sereno: sì, ma loro non hanno memoria. È un po' diverso con gli esseri umani, effettivamente, è un po' diverso. E comunque, come vedete, i tre personaggi nella loro fissità di marionette finali si dispongono letteralmente su di una soglia. La soglia passa letteralmente attraverso anche il sentimento di coloro che hanno partecipato qui alla vicenda, perché per così dire interiormente l'hanno perfettamente conosciuta, ma nell'ordine mondano non saprebbero che dirne. La cosa viene, come ricorderete, suggellata da il fatto che successivamente, come ricorderete, avevo detto sin dall'inizio, i resoconti ufficiali della vicenda stravolgono puntualmente tutto. Non ci può essere una verità ufficiale che non sia un puro fraintendimento, ma è quella verità ufficiale con la quale hanno consentito i protagonisti. Il capitano Ware e Billy hanno concordato sul fatto che ci dovesse essere un atto di insubordinazione che venisse punito con la morte a edificazione della truppa. Questo affidare la verità esattamente a ciò che non pretende di descriverla o dirla, ma ciò che in qualche modo si chiude consapevolmente sulla sua negazione, questa accettazione per così dire di ciò che non è vero come unico modo di vivere pienamente la verità, e affidare l'opera della verità a un'economia complessa diversa dalla sua pura proclamazione, è un altro grande tema letterario, teatrale, cinematografico. Ma ne trovate tante incarnazioni, una per venire una volta tanto del giro nazionale, non so quanti di voi abbiano letto I Promessi Sposi. Allora, nei Promessi Sposi c'è la scena, ve la ricordate, della monacazione di frate Cristoforo, di quello che non è ancora frate Cristoforo, è ancora Ludovico, no? E c'è essenzialmente questo fatto, che frate Cristoforo va nella casa del fratello dell'ucciso a chiedere perdono e sa che sostanzialmente il suo gesto verrà frainteso da tutti, perché tutti puntualmente pensano cose diverse da quelle che in realtà lo spingono a quel gesto, ma lui sa che l'essenza del suo gesto sta nell'accettare che tutti pensano cose diverse. Sa che la sua scelta entra nell'economia del reimpiego di questo fatto per i più diversi motivi sociali. Ma sa che l'essenza del suo gesto sta nel non pretendere una comprensione, ma nell'affidare la forza del gesto stesso a un'economia diversa, quella di una commozione che pure nelle persone ci sarà. Ci sarà, anche se non potrà diventare il loro senso comune. Non so, a capo totalmente opposto, non so, la, L'ultima scena della Vedova Allegra di Lubitsch, un grandissimo regista, in questo caso colto bene, uno dei suoi capolavori, i primi anni 30, dove alla fine due personaggi che si amano veramente sono indotti dalle circostanze ad amarsi per ragioni di Stato. E in maniera veramente prodigiosa il regista rende tutta la scena in cui costoro si confessano il loro amore una scena totalmente marionettesca, in cui tutto scatta come per una trappola prestabilita alla quale i due aderiscono, perché questa scena tutta falsa, preparata perché loro facciano da pure marionette per l'interesse di altri, è una scena che paradossalmente riproduce perfettamente i loro sentimenti, e quindi potranno in qualche modo dirsi l'un l'altro della loro passione, perché altri si sono incaricati di portare su di sé la falsità dei gesti che altrimenti li avrebbero messi probabilmente in imbarazzo. Come possiamo dire, tutta una serie di grandi situazioni nelle quali risulta evidente che ciò che si vede è falso, ma si può attraverso ciò che è falso lasciare trasparire ciò che è vero, non opponendovisi, ma non resistendo alla falsità. Il mondo è fatto di convenzioni, non ci sono convenzioni vere, ma c'è un modo di far brillare gli occhi nel momento in cui si osservano le convenzioni, e scatta un discorso alto. Difatti, due minuti e smetto di commentarvi. Subito dopo l'esecuzione, difatti, abbiamo questo scioglimento della scenografia della nave. Il silenzio che scese al momento dell'esecuzione, che si protrasse ancora per un minuto o due, fu un silenzio che il costante sciabordio del mare sullo scafo o il battito di una vela, già che gli occhi del timoniere si erano distratti, non faceva che accentuare. Questo silenzio accentuato fu a poco turbato da un suono che è difficile tradurre in parole. Chiunque abbia udito l'onda di piena di un torrente ingrossato all'improvviso da scroscianti temporali sulle montagne tropicali, temporali che non si verificano in pianura, all'epoca sembrava così, negli ultimi tempi ci è andata peggio, chiunque ne abbia udito il primo mormorio smorzato mentre avanza precipite tra i boschi scoscesi, può farsi un'idea del suono che ora si udiva. Trattandosi di un indistinto mormorio, pareva giungere da una fonte remota, ma in realtà veniva da molto vicino, proprio dagli uomini ammassati in coperta. Inarticolato come era, il suo significato era dubbio, ma sembrava indicare un mutamento improvviso e capriccioso nei pensieri e nei sentimenti, simili a quello cui va soggetta a terra la folla, e che in questo caso denotava forse una cupa revoca da parte dei marinai della benedizione di Billy, riecheggiata senza volerlo. Descrizione notevolissima, proprio perché passa attraverso l'immagine naturalistica di un temporale, addirittura di una catastrofe, no? Che incombe. Alla soglia della coscienza dei marinai nasce come un'esitazione sul fatto che la loro adesione a Billy dovesse prendere la forma della benedizione al capitano Werf, no? Ma prima che avesse il tempo di trasformarsi in clamore, il mormorio cozzò contro un ordine impartito per ragioni strategiche, tanto più efficace in quanto inatteso e repentino. Guardia in pari da basso, nostromo, date il segnale, fateli muovere. Stridoli come gli strilli dell'ossifraga, i fischietti d'argento del nostromo, l'ossifraga è appunto un uccello, no? Ovviamente. Questo rinvia a un elemento che è costante nelle tradizioni letterarie, sia inglesi che americane, soprattutto di area New England, no? Proprio la voce degli uccelli era una cosa molto presente un tempo, eh? Era una scena importante dell'acustica, eh? Quindi non è una bizzarria fare riferimento all'ossifraga piuttosto che a un altro uccello, no? Era epoca in cui li si sapeva distinguere, no? In qualche modo. I fischietti d'argento del Nostromo e dei suoi secondi trafissero quel suono basso e sinistro, eh? Dissipandolo e cedendo al meccanismo della disciplina, la cofla si assottigliò della metà, quanto agli altri vennero quasi tutti assegnati a lavori temporanei, quali l'orientamento dei pennoni e così via, occupazioni che ogni ufficiale di coperta sa trovare con prontezza quanto occorre. Ogni azione che segue una sentenza di morte pronunziata in mare da una corte marziale è caratterizzata da una prontezza che, pur rasentandola, non si confonde mai apertamente con la fretta. La branda, che era stato il letto di Billy quando era vivo, era già stata zavorrata con palle di cannone, modificata perché gli servisse da feretro di tela, e gli ultimi uffici dei becchini di mare, gli aiutanti del velaio, vennero ora portati a termine rapidamente. Quando tutto fu pronto, fu dato il segnale di una seconda chiamata di tutti in coperta, resa necessaria dalla moxa strategica di cui si è detto, per assistere adesso alla sepoltura. Non è necessario narrare nei particolari quest'ultima formalità, ma quando l'asse inclinato fece scivolare in mare il peso che reggeva, si udì di nuovo uno strano mormorio, frammisto adesso a un altro suono inarticolato che giungeva da alcuni uccelli marini piuttosto grossi, i quali, attratti dall'insolito ribollire dell'acqua provocato dal pesante tuffo obliquo dell'amaca scagliata in mare, volarono stridendo in quel punto e si portarono così vicini allo scafo che se ne poterono udire la strida e lo stricchiolio d'ossa delle ali scarne a doppia giuntura. Quando la nave passò oltre, sospinta da brezze leggere, lasciandosi a poppa il punto della sepoltura, essi continuarono a volteggiare bassi là attorno, con l'ombra mobile delle ali spiegate e il requiem stridulo delle loro grida. Il requiem stridulo delle loro grida. Gli uccelli, che ovviamente sono lì interessati agli aspetti alimentari della cosa, diventano però una sorta di requiem ornitologico e marino. Segnano con le loro grida il punto di una sepoltura, anche se di una sepoltura in mare, ma questa sta venendo lasciata dietro di sé dalla nave, perché qui i passaggi sono di grande interesse dal punto di vista politico, per così dire, perché la grande massa dell'umore dei marinai che si è così compattata è stata sapientemente scomposta. Anche qui, come noterete, si tratta di elementi acustici che organizzano altri elementi acustici. I fischi dei fischietti degli ufficiali, dei nostromi, che scompongono il rumore del brusio della folla dei marinai, no? Che vengono in qualche modo disposti secondo varie occupazioni. E l'automatismo della disciplina prevale, sino a quando non si giunge all'altra cerimonia, quella di immersione della bara di Billy Budd, che dimostra come in qualche modo la nave abbia tutta la sua efficienza, eh? Riesce a fare con molta rapidità e senza apparente fretta ciò che è necessario per evitare di esplodere. E Billy Budd resta paradossalmente come una tomba in mare, dove al posto di simboli infissi nella terra sta appunto il requiem degli uccelli che in qualche modo insistono sul luogo. Quindi letteralmente, per così dire, il compimento della complicità tra Billy e Capitano, che in qualche modo congeda l'ordine della nave tenendolo assieme, rafforzandolo e anche in un certo senso condannandolo alla sua dimensione di consapevolezza limitata del suo stesso significato e della condizione umana di coloro che vi stanno, in definitiva. Quindi in qualche modo si chiude il racconto come lettera segreta, in qualche modo, come racconto che si condensa in quel tempo in cui il racconto può divenire il racconto del lettore, ma non come racconto dei suoi casi, come racconto di ciò che non può essere ospitato da una vicenda, perché ne è come la possibilità e in un certo senso il destino finale. Qualcosa in cui si congiungono, per così dire, l'assoluta singolarità della storia di chiunque di noi e il suo essere sempre, proprio per questo, qualcosa che è più che universale, così come lo sono i misteri dell'iniquità e della salvezza che vi sono stati rappresentati, congiunti. Va bene, io direi che da domani cominciamo a cambiare aria, e forse anche parliamo una parte di pubblico, perché adesso non so bene come e quanti. Alcuni hanno finito i loro 6 crediti, altri invece devono, per arrivare ai 6 crediti, fare l'ultimo modulo, non hanno fatto uno di mezzo, insomma, questo lo sapete voi comunque.